Rieccoci. Finalmente, scusate l'interruzione, purtroppo la settimana scorsa non sono stato bene e quindi la puntata che sto per registrare, che sto registrando in realtà, la sentirete oggi. Cosa facciamo oggi? Beh, potete già immaginarlo, l'avrete già immaginato dal titolo, ma insomma la cadenza che voglio dargli è questa. Si torna a parlare di picchiaduro. Abbiamo parlato delle origini, abbiamo parlato di più o meno come sono nati, quali sono stati i primi giochi che hanno influenzato il genere. Adesso entreremo dritti nel periodo più grande che forse abbiano visto, che forse abbia visto questo genere fino adesso. Ma ci sarebbe poi da parlare su questa cosa. Ma intanto cominciamo con quelli che sono stati gli anni d'oro del genere. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Allora, gli anni d'oro del picchiaduro. Gli anni d'oro del picchiaduro è quel decennio che tutto sommato va tra il 1992 e il 2002. A braccio, perché insomma non è che si possa definire nettamente quando è finito il periodo d'oro e quando è iniziato invece quello che viene chiamato The Dark Age of Fighting Games. Letteralmente è proprio conosciuta così nell'ambiente come l'epoca buia dei fighting games. Ma prima di cominciare però a parlare degli anni d'oro, come al solito vi ricordo che sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social, soprattutto Telegram, mi raccomando, per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio sul podcast. Seguitemi se ancora non lo fate, mi raccomando, sulla piattaforma su cui mi state ascoltando. Lasciatemi un giudizio positivo se vi piace quello che faccio. Se volete aiutarmi a crescere, in primis condividete, fate ascoltare quelle mie puntate in giro. Se in qualche modo volete davvero aiutarmi e sostenere questo progetto, sotto in descrizione vi lascio il link di Ko-fi, così potete fare una piccola donazione per aiutarmi a portare avanti questo progetto e io ve ne sarò davvero molto 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 grato. Ma cominciamo, perché il discorso è lungo, il tempo è co. Allora, siamo rimasti fermi all'uscita di Street Fighter 2. Street Fighter 2 usciva nel 1991, non mi ricordo esattamente quando è approdato in sala giochi, e quello stesso anno ha letteralmente, con tutta la sua impostazione, rivoluzionato il genere. Darà l'impronta a tutti i 10 anni che si sono susseguiti. Parleremo oggi. Ancora SNK però in quel periodo, visto che Capcom aveva fatto Street Fighter 1 e che comunque sembrava un'idea interessante, butta fuori Fatal Fury perché insomma voleva gettarsi nel mercato anche lei, ma Fatal Fury non avrà lo stesso impatto per Street Fighter 2 perché le sue meccaniche sono ancora vecchie. Anche se cercava di innovare un pelino il genere, invece di metterci nei panni di un solo protagonista, ce ne faceva scegliere tre per fare lo story mode. Insomma, aveva anche addirittura cercato di dare una terza dimensione, tra virgolette, che in realtà poi erano semplicemente due livelli su cui ci si poteva spostare, no? Due piani su cui ci si poteva spostare per combattere. Però, insomma, all'atto pratico non dà tutta questa impronta a Fatal Fury. SNK non è ancora matura per lasciare il segno come farà di lì a poco. Nel 1992 invece esce il primo grosso vero concorrente di Street Fighter 2, un nome che peraltro lascerà profondamente il segno nel mondo dei picchiaduro, non solo per tutta una serie di idee meccaniche portate dentro, ma anche per una serie di feature, diciamo così, del gioco che faranno parlare di sé tantissimo e daranno fortemente voce ad un discorso che purtroppo ancora oggi non si esaurisce, nonostante sia stato smentito e rismentito. Abbiamo ancora i soliti che rompono le scatole con la violenza nei videogiochi. E il gioco di cui vi sto parlando è proprio Mortal Kombat. Nel 1992, infatti, Midway decide di far uscire questo gioco, che peraltro in principio doveva essere ispirato a un film di Jean-Claude Van Damme, quello che poi è diventato Johnny Cage, doveva essere interpretato da Jean-Claude Van Damme, ma alla fine per una serie di problemi e di insomma cose del genere non se n'è fatto nulla. Ma in questo non farsene nulla, Ed Boon e John Tobias, che sono i creatori di questo gioco, hanno avuto alcune idee. Cominciamo dalla prima, che ovviamente è quella più grossa, ecco, ed è quella di uccidere il proprio avversario. Mortal Kombat porta in scena la morte, l'omicidio, peraltro anche efferato, brutale. Insomma, io mi ricordo le primissime fatality erano decisamente cruente per l'epoca. Insomma, c'era Kano che poteva strapparti il cuore, Sub-Zero che poteva tirarti via la testa con tanto di spina dorsale, Johnny Cage che ti decapitava con un montante, Pion che ti inceneriva con una fiammata. Insomma, ce n'erano di fatality già all'epoca. Poi, per carità, il genere si è evoluto e fatality sono diventati sempre più allucinanti. A me hanno anche cominciato un po' a stancare, a smettere di piacere, perché sono diventate veramente troppo. Però, comunque, Mortal Kombat entra a pie pari nel mondo dei picchiaduro, facendo immediatamente parlare di sé con questa componente violenta molto forte, anche perché la violenza non si limitava alle fatality in Mortal Kombat. C'erano proprio tanti colpi che facevano sputare, uscire sangue dall'avversario. Insomma, non lesinava Mortal Kombat per quel che riguarda la violenza. Però tutto nasce da alcune idee di design di Ed Boon e John Tobias. La prima, proprio basandoci sul discorso delle fatality, è quella per cui, in un'intervista, John Tobias disse ma che a lui questa cosa dello stordimento, della meccanica, no, dello stordimento in Street Fighter, voi avete presente, se non vi ricordate, in Street Fighter 2, se si prendevano davvero un po' tante botte consecutive, si finiva storditi, alla mercé del proprio avversario. E questa meccanica a Ed Boon non piacque per niente. Lui disse sì, per carità, ci sta, ma perché non può succedere alla fine, no, che si rimanga alla merce dell'avversario? E quindi da cosa nasce cosa? Rimanere alla merce dell'avversario? Beh, a questo punto, visto che dobbiamo fare le cose in grande stile, facciamo che ucciderlo questo avversario sconfitto, no? Ma quello che in realtà portò anche Ed Boon e John Tobias a fare delle considerazioni erano anche i comandi. Street Fighter, infatti, nonostante abbia inserito dei comandi piuttosto iconici all'interno del mondo dei picchiaduro, il quarto di giro in avanti, il quarto di giro indietro, il Dragon Punch, per chi sapesse come è fatto, che peraltro è una cosa che mi ha dato non pochi problemi quando ero ragazzino, davano, insomma, noia a Ed Boon e John Tobias. Tant'è che Mortal Kombat, quindi, oltre che uscirsene con queste fatality, decisero anche che era il caso di semplificare un po' questo moveset, e fecero secondo me un egregio lavoro, tant'è vero che all'interno di Mortal Kombat è solo giù e avanti, indietro avanti, indietro indietro, le mosse con la leva erano asciugate, golette, rispetto ai comandi a cui siamo stati abituati da Street Fighter. Ma non solo, Ed Boon e John Tobias ebbero anche l'idea di inserire quello che nei termini tecnici del videogioco moderno si chiama crowd control all'interno del picchiaduro, tant'è vero che le mosse di alcuni di questi personaggi permettevano di avere alla mercé per un solo colpo l'avversario, un po' come fosse stato lo stordimento di Street Fighter, ma inserito solo in meccaniche di alcuni personaggi, che in questo caso erano Sub-Zero e Scorpion, con il congelamento di Sub-Zero, che però richiedeva allo stesso Sub-Zero di andare contro l'avversario per poterlo colpire, o l'arpione di Scorpion, che invece colpiva l'avversario e lo tirava verso di sé, lasciandolo leggermente paralizzato per un solo colpo. Mortal Kombat, neanche a dirlo, fece veramente un sacco di scalpore, tanta violenza nei videogiochi, tanti ragazzini a giocare, tanti adulti preoccupati per i loro bambini che sarebbero stati esposti alla violenza e li sarebbero stati trasformati tutti in serial killer. Come avete potuto notare, comunque non siamo una generazione di serial killer, pur essendo cresciuti con Mortal Kombat. Però insomma la controversia era piuttosto forte in quegli anni. Ma in realtà erano appena cominciate le innovazioni. Perché nel 1992, con l'uscita di Mortal Kombat, era soltanto iniziata la fioritura di un genere che in quegli anni avrebbe creato una marea di sottogeneri, una marea di esperimenti tecnici più o meno riusciti. Ed è quindi stato necessario soltanto un anno l'uscita di Mortal Kombat, in virtù anche delle macchine che stavano uscendo, della tecnologia dei cabinati da sala giochi che stava uscendo. Dicevo, è bastato soltanto un anno perché nel picchiaduro venisse introdotta la grafica 3D. Il primo picchiaduro 3D che ricordiamo, infatti, è Virtua Fighter di Sega. Ora, Virtua Fighter portava nuovamente una serie di innovazioni meccaniche, anche se all'inizio questo 3D era quasi più esclusivamente visivo che altro, perché in Virtua Fighter sì, si poteva rotolare, si poteva cambiare di posizione, ma solo dopo aver subito certi colpi. Non era mai una cosa che sceglieva il giocatore di fare scientemente. Le leve infatti facevano, la leva faceva semplicemente andare a spostarsi avanti, indietro, abbassarsi e saltare. Quello che però decide anche di introdurre nel picchiaduro 3D, che è una cosa che peraltro rimarrà nel picchiaduro 3D Sega, è il fatto che ci sono pugni e pulsanti per i calci, sì, esattamente come ci sono in Street Fighter, ma invece di essere dei colpi che vengono dati in successione lasciando all'avversario la possibilità di riprendersi e quindi poi di poter parare, inseriscono per la prima volta le stringhe di colpi, cioè è possibile, premendo ripetutamente uno o più tasti in sequenza, mettere dentro una serie di colpi in successione senza che l'avversario sia in grado di ribellarsi. Ora, non perché ho detto stringhe e non ho detto combo? Perché in realtà le prime combo nacquero direttamente su Street Fighter 2 per un errore, per il fatto che Ryu poteva, come dire, cancellare l'animazione del calcio basso per un bug, facendo partire direttamente una Hadouken. Ma le combo dei 2D e dei 3D sono piuttosto diverse tra di loro. All'inizio vengono chiamate anche combo quelle dei 3D, nonostante vengano realizzate con un principio molto diverso. Comunque, Virtua Fighter, ovviamente portare il 3D all'interno del... Erano gli anni di fioritura in realtà del 3D. Sega in quel momento stava portando il 3D dappertutto, anche se all'epoca forse la forza del 3D non era ancora come oggi l'illuminazione, il ray tracing, la definizione micidiale delle texture. Eravamo in un periodo in cui il 3D era la capacità di creare poligoni. Pensate, comunque i personaggi all'epoca erano veramente fatti con dei parallelepipedi, con dei cubi, avevano dei cubi al posto dei pugni, insomma, erano... Non era neanche lontanamente il 3D di adesso, ecco. Non avevano neanche le dita, cioè non si sognavano ancora nemmeno di fare le dita, quindi figuriamoci. Ma in questi anni, comunque, a partire dal 1993, possiamo vedere tutto sommato quasi tutto quello che contraddistinguerà questo genere, quasi tutto, almeno con le basi poste. Abbiamo avuto Street Fighter che ha posto le sue basi, Mortal Kombat tutto sommato anche lui ha detto la sua, Sega che dice la sua portando il 3D. Uno degli anni veramente massicci però che potremmo veramente andare a, come dire, in cui potremmo veramente andare a vedere il concretizzarsi di queste novità è il 1994. Perché? Beh, perché nel 1994 escono due titoli molto importanti. Molto, 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 molto importanti. Sono il primo, King of Fighters di SNK, che introdurrà primo la modalità del team contro team, invece di avere un giocatore contro un giocatore. Sono infatti in King of Fighters i team sono composti da tre personaggi e non un solo, che però non sono ancora, il tag non è ancora implementato come meccanica durante il combattimento. Si sconfigge un personaggio, si passa a quello successivo della squadra avversaria. Il primo figge tutti e tre i personaggi dell'avversario, vince la partita. King of Fighters peraltro arriva con un roster piuttosto nutrito di personaggi, e anche questo sarà una delle grandi novità introdotte da SNK, un roster veramente nutrito di personaggi, anche perché tutto sommato permetteva di scegliere sia i team blocco che crearsi il team da solo. Tutto sommato King of Fighters fa due passi in uno, se vogliamo, ma dall'altra parte esce forse quella che sarà la saga che definirà il genere di... 1994, infatti, Bandai Namco Tekken. Ora, in quegli anni, come potete immaginare, a 2 o 3 anni dall'uscita di Street Fighter 2, le cose cominciano decisamente grandiose. E sono gli anni giusti per innamorarsi di questo genere. I titoli cominciano a porre le fondamenta di tutto quello che abbiamo visto e vedremo in questi anni, e cominciano a esserci veramente, sono quegli anni in cui davvero si può assistere a una varietà pazzesca, perché ogni gioco è profondamente diverso dall'altro. Non c'erano ancora tutti i titoli che ci sono oggi, che magari si distinguono per delle minuzie tecniche. All'epoca era veramente continuo cercare di innovare, per cercare, no, di rubare il trono agli avversari ed essere migliore, quello più giocato. E quindi le varie case cominciano a buttarsi all'interno di questo genere. Qualcuna lo fa con più successo, con un team di sviluppo al compito, come Capcom, come SNK, come la stessa Namco, come Sega. Qualcuno un po' meno. In tutto questo, però, abbiamo un competitor che tutto sommato non si è ancora buttato a mischia e vuole farlo assolutamente. Stiamo parlando di Nintendo. Nintendo, questi anni, non mi ricordo più se già ancora nel 93 o 94, comunque, in questi anni decide di buttarsi, grazie a Rare, che è uno sviluppatore che non so se è ancora in attività, non mi ricordo più, decide di creare un gioco ed entrare a pie pari in questa competizione. Non lo fa in prima persona, come ho detto, si affida a uno sviluppo di terze parti, che è quello di Rare, ma sarà un'esclusiva Nintendo. Ed esce proprio in modo stupefacente, in realtà, perché da Nintendo, che si è proposta di essere la casa dei videogiochi per famiglie, esce invece il primo diretto concorrente di Mortal Kombat. In quegli anni, infatti, esce Killer Instinct. Killer Instinct adotterà una grafica diversa da quella di Mortal Kombat, che in realtà adottava una grafica di frame creati dalle fotografie dei personaggi, diciamo, frame e animazioni creati dalle fotografie dei personaggi, e comincerà ad adattarsi ad una computer graphic tridimensionale, anche se il gioco non è tridimensionale, attenzione, però creerà dei modelli tridimensionali che poi verranno animati in 2D e introdurrà anche lui le sue fatality. Killer Instinct infatti si proporrà come un gioco violento, come vi dicevo sarà un avversario di Mortal Kombat, anche se in realtà non diventerà mai davvero una minaccia, ma si ritaglierà comunque una community di appassionati piuttosto feroci, per così dire, anche perché in Killer Instinct riusciamo a ritrovare una meccanica che troveremo difficilmente in altri giochi, se non mai, che è la meccanica del continuo cancel. Infatti in Killer Instinct sarà possibile fare delle combo cancellando indiscriminatamente qualunque animazione sia stata fatta in precedenza, arrivando così a creare delle combo che sono un po' a metà tra quelle del 3D, le stringhe che abbiamo nel 3D e il 2D. Ma qui inserisce però una meccanica molto molto interessante, che invece soprattutto in tempi recenti ci porteremo dietro, non dappertutto, ma qualche gioco la utilizzerà, che è quella della Combo Breaker. Infatti si cominciano a sviluppare le combo e in Killer Instinct si sviluppa questa meccanica che permette a un personaggio di interrompere una combo dell'avversario. Questa sarà una grossa novità, molto molto grossa. Ma non ci si ferma qui, perché comunque questi anni, come vi ho detto, saranno forieri di grandi novità e il momento non è ancora propizio per cadere nell'oscurità. Nel 1996 Capcom decide di dare una svolta, di prendere per le mani il concetto che aveva già introdotto SNK di quello del team contro team, ma dargli un aspetto completamente diverso, introdurre il cambio del personaggio come c'è nel wrestling, come meccanica dinamica della partita, la possibilità di cambiare personaggio al volo durante un match. Esce infatti nel 1996 X-Men contro Street Fighter. Quelli erano gli anni in cui Capcom realizzò quello che è un po' tutto l'universo Marvel vs. Capcom, dove avremo modo di vedere più e più giochi, anche molto molto carini, qualcuno un po' meno, ma questo ne parleremo più avanti. E tutto questo universo di Marvel vs. Capcom arriverà peraltro, da un lato ridefinendo questa meccanica del tag team, e dall'altro portando all'interno del genere una grafica che fino allora non si era mai vista. Siamo ancora comunque all'interno delle meccaniche del picchiaduro 2D, non è ancora arrivata la famosa grafica 2.5D, ne parleremo, non in questa puntata. Finalmente possiamo vedere delle animazioni pazzesche, dei colori vividissimi. Quindi insomma, Capcom porta sul campo qualcosa che fino ad allora non si era mai visto. Ma negli stessi anni, in realtà verso poi la fine, abbiamo l'uscita, quello che è forse l'ultimo pa di un genere che però rimarrà per molti anni in casa Nintendo, che è il picchiaduro platform, e Nintendo infatti deciderà di dare un'altra svolta a questo genere, portando un'altra volta qualcosa molto più a modo suo, questa volta all'interno del genere. Della fine degli anni 90, infatti, primo Smash Bros., picchiaduro di casa Nintendo, dove vedremo effettivamente combattere sì, però questa volta li avremo uno con dei comandi veramente molto molto semplici, perché avremo l'attacco, il pulsante per la special, il pulsante per il salto, e in più avremo anche il fatto che ci sono delle piattaforme e degli stage, ci sono delle piattaforme negli stage in questo caso, e Nintendo per un bel po' in questo genere rimarrà da sola, tra virgolette. Ora, prima di chiudere, fare una nota. In realtà questi anni tendono a essere considerati conclusi, per così dire, con l'arrivo di Street Fighter 3. Capcom, dopo aver fatto uscire versioni su versioni di Street Fighter 2, decide di finalmente di fare un seguito. Le cose non vanno esattamente come previsto all'inizio, il fatto di cambiare completamente cast a Street Fighter è una cosa che non piace. Capcom, per rimediare a questo, farà una seconda edizione chiamata Second Generation, se non mi ricordo male, non me la ricordo più perché l'ho giocata pochissimo. Comunque farà una seconda versione di Street Fighter, no, perché New Generation è la prima, il primo Street Fighter 3 New Generation, il secondo non me lo ricordo, perdonatemi, e porterà a casa un discreto risultato anche per l'inserimento della meccanica del dash, cioè il fatto di colpire la levetta due volte per potersi spostare con uno scatto in avanti o indietro. Ma sarà poi nel 1999 che Capcom farà il botto e raggiungerà l'apice della serie di Street Fighter con Street Fighter Third Strike, Street Fighter 3 Third Strike, dove avremo l'inserimento della meccanica della parry, che è una meccanica che permetterà di bloccare i colpi colpendo la levetta verso l'avversario nell'esatto frame in cui il colpo impatta sul nostro personaggio. Se avremmo fatto questo, avremmo anche impedito il chip damage del nostro personaggio. Street Fighter 3 diventa un po' il simbolo dei picchiaduro di quell'epoca. Inserisce tantissime nuove meccaniche e ridefinisce il genere. Ma, purtroppo, aprirà ad un'epoca che è chiamata l'età buia dei picchiaduro. Perché, come e che cos'è uscito, ne parleremo la prossima puntata. Questa volta io direi che possiamo chiudere, anche perché in realtà quella che viene chiamata l'età d'oro finisce qui. Noi chiudiamo con questa puntata, spero che vi abbia in qualche modo divertito e che in qualche modo siate rimasti, abbiate scoperto qualcosa che magari prima non conoscevate, ma spero soprattutto che queste cose sulla storia dei picchiaduro possano appassionarvi al genere. Detto questo, rimane che salutarvi e ci sentiamo alla prossima puntata.